alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
I see trees of green.
È un grande piacere ritrovare il dottor Enrico Giuliano Pini. Intanto buona serata da Pasquale Ferraro.
Buona serata anche da dottor Pini, Giuliano, che sarei io, e colgo l'occasione dopo tante trasmissioni per ringraziare Umbria Radio, il direttore, la redazione e Pasquale Ferraro, che mi hanno offerto questa opportunità di fare divulgazione scientifica un po' per tutti in una maniera, spero, comprensibile. Ringrazio davvero.
Allora, intanto 20 minuti a settimana per parlare di un argomento importante dettagliatamente, come abbiamo già accennato. Questa settimana si parla di sale. Dottor Pini, che cosa ci può dire sul sale, da cucina in modo particolare?
Il sale è una polvere cristallina, bianca, inodore, dal sapore caratteristico. È molto solubile in acqua. Ne parliamo perché vedremo che ha influenza sulla salute. E tutti conoscono il sale, ovviamente. Il sale è però costituito da cloruro di sodio. Noi sappiamo che è il sodio a conferire proprietà biologiche e lo stesso sapore al sale che noi consumiamo. Sappiamo peraltro, alcune notizie bene darle, che noi disperdiamo da 100 a 600 mg di sale al giorno, di sodio al giorno, e invece ne introduciamo una grande quantità per nostra abitudine ormai inveterata, a fronte invece di un bisogno di reintegrazione di sodio veramente scarso. Circa 400, 600, massimo 800 mg al giorno possono ampiamente sostituire le quote perdute. Noi conosciamo ad oggi il consumo medio dell'adulto italiano di sale, che si aggira intorno ai 10, dai 10 ai 14 grammi per l'esattezza al giorno. Questo vuol dire che noi consumiamo una quota di sale esagerata, circa 10 volte di più rispetto al fabbisogno che abbiamo. E questo lo facciamo perché il sale è presente un po' dovunque. È veramente un elemento indispensabile per la nostra vita, per la trasmissione degli impulsi nervosi, per il funzionamento muscolare, per la stessa vita della cellula. La permeabilità della membrana cellulare è infatti garantita dal sale, quindi anche gli scambi nutritivi fra cellule e tessuti vicini avviene attraverso il sodio, con il grande contributo del sodio. Però il problema è che il sodio noi lo assumiamo e lo troviamo dovunque negli alimenti, e che quindi è difficilissimo avere carenza di sodio, quando invece per nostra abitudine, per insaporire i cibi, ne consumiamo una quantità esagerata. Quindi lo aggiungiamo in cucina, in tavola, e lo troviamo molto rappresentato nei cibi confezionati, quelli in scatolati, quelli in buste, o anche nei prodotti artigianali. Per esempio, noi consumiamo quotidianamente i prodotti del forno, il pane, i grissini, i biscotti, i crackers, ma anche le merendine, i cereali per la colazione, i cornetti, e questi ci garantiscono un apporto di sodio sufficiente anche al di là dello stesso fabbisogno che ne abbiamo. Anche i condimenti, i dadi da brodo, ketchup, maionese apportano una buona quantità di sodio. Da ciò deriva che non abbiamo realmente necessità di utilizzare il sodio per le nostre necessità fisiologiche, ma lo facciamo esclusivamente per avere il gusto tipico, caratteristico che questo apporta ai nostri alimenti. Il consiglio è quindi di ridurre la quantità di sodio che noi utilizziamo, utilizzandolo soltanto come cloruro di sodio per condire l'acqua, per mettere nell'acqua con la quale cuoceremo la pasta, per esempio. E tutto il resto sarebbe bene trascurarlo, ridurlo. Per esempio, anche quello che usiamo in tavola, sulle insalate, sulle patatine fritte, è proprio bene ridurne il consumo.
Allora, entriamo più tardi nel dettaglio per quanto riguarda, insomma, il sale, se fa bene o fa male alla salute, ma intanto facciamo un po' un elenco su quanti tipi di sale esistono. Esiste il sale iodato, eccetera, se ne sentono parlare di tutti i tipi, e poi come si ricava?
O benissimo, il sale ricavato dall'evaporazione dell'acqua di mare, ma non solo, anche dalle miniere di salgemma. Noi parliamo infatti nel primo caso di sale femmina, nel secondo caso di sale maschio. E inoltre ricaviamo inizialmente un sale grezzo, cioè ricco di tanti altri minerali, che poi andremo a raffinare purificandolo fino ad aversi il cloruro di sodio, che è quello che finalmente usiamo in cucina. Conosciamo anche il sale fino, il sale grosso, e tutti ne hanno un largo impiego e approfondita conoscenza. E bisogna dire che poi ai fini medici noi conosciamo il sale iodato, tutti lo conoscono, e per una disposizione che è già codificata nella legge del 2005 noi auspichiamo il consumo di questo sale iodato al fine di prevenire le malattie della tiroide che derivano da una scarsa presenza di iodio nell'ambiente, nelle acque e negli alimenti. Usiamo per il sale iodato non solo il sale proprio iodato, ma anche quello iodurato, con una piccola differenza. Il sale iodato è dato dall'aggiunta di iodato di potassio, il sale iodurato è dato dall'aggiunta di ioduro di potassio. Quindi cloruro di sodio più iodato di potassio dà luogo a sale iodato, cloruro di sodio più iodurato di potassio dà luogo a sale iodurato. L'aggiunta di iodio comunque non modifica il sapore del sale e ne arricchisce le proprietà, soprattutto nella prevenzione delle malattie tiroidee. Esiste anche il sale cosiddetto dietetico, quello nel quale parte del cloruro di sodio è sostituito con il cloruro di potassio. In questo caso lo si fa per ridurre, il cloruro di sodio nei soggetti ipertesi, per i quali è indicata una riduzione del sodio, senza privarli della loro abitudine di utilizzare il sale.
Si sente tanto parlare di educazione all'alimentazione e poi al ritorno, insomma, a quello di assaporare i cibi così come sono naturalmente. Ne parliamo tra poco su Alle 7 della sera, speciale medicina. Ascoltiamo una canzone del dottor Enrico Giuliano Pini. Dottore, questa settimana dal disco Baldanza quale canzone tiriamo fuori?
Edonismo.
Giusto per gradire questa in questa puntata. Torniamo tra poco, restate con noi.
Ecchi che rilanciano bizzarre novità, attimi vincenti che ti illudono a metà. Che sfida, oh eh. Nasce la fortuna e dal tempo partirà un convoglio esausto di gaudente umanità. Che sfida.
Molto bella come tutte le altre canzoni dall'album Baldanza, questa Edonismo del dottor Enrico Giuliano Pini, che oltre a parlarci di medicina e di divulgazione scientifica ci fa ascoltare anche le sue canzoni. Ultimamente hai prodotto qualche novità musicalmente parlando?
Ah sì, molto molto, una grande produzione, aspetto di poterla far ascoltare presto, spero anche da questa emittente.
Sicuramente la inseriremo nel nostro programma. Intanto continuiamo il nostro discorso sul sale. Allora, abbiamo fatto un po' il riassunto sui tipi di sale, su come si ricava, sulle sostanze in esso contenuta, ma qual è la conseguenza per chi eccede nel consumo del sale?
Ecco, il consumo del sale comporta il rischio principale di un incremento della pressione arteriosa. Di questo abbiamo tante testimonianze. L'ultima è anche recentissima, derivante da uno studio condotto dal CNR, dalla medicina interna della Università Federico II di Napoli, che ha dimostrato praticamente che c'è relazione stretta fra l'incremento del valore pressorio e il consumo di sale. Due parole per dire come si è sviluppata. È un'indagine che ha riguardato i lavori lavoratori della Olivetti di Pozzuoli e di Marcianise, che nel 1987 furono visitati e fu rilevata di questi i valori pressori. Coloro che si mostravano normotesi, cioè con valore di pressione normale, e consumavano sale aggiunto nella loro cucina e nella loro tavola, furono arruolati. Risultò che tolto il sale dalla loro abituale dieta, questi soggetti mostrarono variabilmente una riduzione dei valori pressori. Molti mostrarono una riduzione notevole di valori pressori, altri più limitata, ma tutti videro ridursi i valori pressori. Rimisurata la pressione a questi soggetti a distanza di 15 anni, risultò che coloro che avevano sviluppato una maggiore riduzione dei valori pressori a questo punto avevano una ipertensione arteriosa. Ciò significa che il sale comunque modifica il valore pressorio facendolo abbassare nel caso che venga ridotto il suo consumo e facendolo alzare nel caso che invece si aggiunga alla nostra dieta. Alcuni soggetti però sono più sensibili al cloruro di sodio, cioè al sodio in particolare, altri lo sono meno, ma tutti noi siamo sensibili appunto all'effetto del sodio. Quindi il sodio, il sale nella dieta in particolare, fa aumentare la pressione arteriosa, bisogna ben dirlo, non è l'unica causa, ma consci di questo, si può ricavare che comunque riducendo il sale, il consumo di sodio dalla nostra dieta, abbiamo un miglioramento dei nostri valori pressori. Possiamo ridurre la quantità dei farmaci che utilizziamo per abbassare la pressione e potremo non avere le conseguenze veramente importanti che la pressione arteriosa può nel tempo produrre a carico di organi importanti come il cuore, nel quale può determinare l'ischemia e l'infarto, nel cervello, nel quale può determinare l'ictus, nel rene, nel quale può determinare l'insufficienza funzionale, negli occhi, che può produrre gravi forme di retinopatia. Ecco quindi che interrompendo gli effetti negativi dell'ipertensione arteriosa si riesce a bloccare malattie molto attuali e che inducono una mortalità elevata. Quindi è raccomandabile la riduzione del sale, del comune sale da cucina, nel nostro impiego nella tavola, nella cucina, quando confezioniamo, prepariamo cibi. Questo è molto importante, ma non è soltanto su questo versante che si possono dichiarare effetti negativi del sale. L'incidenza, per esempio, dei tumori gastrici nei soggetti che ne fanno largo consumo è dimostrata, così come è dimostrato l'incremento dell'osteoporosi in chi ne fa largo consumo, visto che sembra appunto che il sale da cucina possa far disperdere meglio con le urine il calcio, quindi induce una perdita di calcio e favorisce l'osteoporosi. Può indurre scatenare una crisi di asma acuto nei soggetti che ovviamente hanno un'ipersensibilità bronchiale. In questi soggetti l'assunzione esagerata di sale da cucina, di sodio in particolare, può scatenare l'episodio acuto di asma.
Molti dietologi dicono di diminuire il consumo di sale anche per evitare la ritenzione idrica. Ecco, ho sentito parlare anche che fronteggia la cellulite, mentre per quanto riguarda invece bere acqua distillata senza sali minerali all'interno, a lungo andare provoca anche la morte, no? Un po' riassumiamo e diamo una risposta a tutti questi quesiti.
Ho proprio vero, l'attenzione di Pasquale Ferraro mi porta certamente a spiegare questi fenomeni. Il sale è indispensabile alla nostra vita, il fatto che comunque sia largamente diffuso negli alimenti ci preserva dai danni da sua mancanza. Il sale è capace di innalzare i valori pressori, questo l'ho appena detto, in alcuni soggetti è un effetto auspicato, coloro che soffrono di ipotensione possono risolvere il loro problema aggiungendo un po' di sale nella dieta. Il sale sicuramente produce ritenzione di liquidi, perché il sale richiama fortemente l'acqua per essere diluito, quindi un'assunzione esagerata di sale fa sì che i liquidi circolanti, come volemia, come quantità di sangue circolante, siano di più, siano maggiori, e induca quindi un lavoro del rene per poter filtrare questi liquidi e questo sodio, e un lavoro del rene per poter riassorbire la quota di sodio necessaria. Per questa stessa ragione il sodio sembra agire negativamente nella quello che noi intendiamo di una comparsa della cellulite, quando si intenda nella cellulite un processo infiammatorio che conduce alla comparsa dei famosi pannicoli adiposi, e lo fa attraverso tre fasi: la fase edematosa, la fase fibrosa e la fase sclerotica. Ecco che nella fase edematosa, laddove quando si producono liquidi, e il sale aggrava questa situazione di ritenzione idrica. Quindi direi la ritenzione idrica è un fenomeno che può essere negativo perché aumenta il lavoro cardiaco, e lo è di fatto, e aumenta il lavoro renale, però al tempo stesso il sodio può essere utile nei soggetti ipotesi, proprio per poterli privare di quelle fastidiose sensazioni di precarietà dell'equilibrio che accompagna l'ipotensione arteriosa.
Sempre completo nelle risposte. Dottor Pini, ci fermiamo per qualche altro minuto, torniamo tra poco per completare il nostro discorso sul sale.
Gira mondo, gira, gira, è tre verità e mentira, senza metodo direzione, la tua destinazione vale in base a un temporale, al condorio del mare. Por la calle Chaval girerà.
Alle 7 della sera, speciale medicina, stiamo parlando di sale in questo appuntamento. Allora, intanto, dottore, dopo aver fatto un po' un percorso sul racconto del sale, sin da che cos'è, quali tipi esistono, come si ricava, l'eccesso di sale anche nell'alimentazione, eccetera, quali consigli può dare sul comportamento a tavola in questo caso?
Bisogna dire che, come ho appena detto, annunciato, è necessario ridurre l'uso del sale sia a tavola che in cucina, utilizzarlo soltanto per l'acqua di cottura della pasta, poi preferire il sale iodato a quello normale proprio per prevenire le malattie tiroidee dovute a carenza di iodio negli alimenti e nelle acque, non aggiungere il sale nelle pappe dei bambini almeno il primo anno di vita, e limitare i condimenti che contengono sodio, come il dado da brodo, il ketchup, la salsa di soia, e poi insaporire i cibi in maniera alternativa con, e questo è importante, con erbe aromatiche, con aglio, cipolla, basilico, rosmarino, prezzemolo, salvia, menta ed altre, e oppure con le spezie, che sono appunto pepe, peperoncini, noce moscata, zafferano, curry. E poi utilizzare gli esaltatori di sapidità, i più comuni e più facili da reperire, il limone e l'aceto per esempio, utilizzare le linee di prodotti a basso contenuto di sodio, il pane che non sia arricchito di sodio, pane toscano, pane umbro è di solito non arricchito di sodio, il tonno con scarsa quantità di sodio, quindi in scatola, verificare tutte le etichette, e questo è importante perché nei cibi inscatolati, confezionati, è riportata nell'etichetta la quantità di sodio contenuto. E le etichette esprimono le quantità da quella più rappresentata, che è la prima, a quella meno rappresentata, che è l'ultima della lista. Il sodio è sempre espresso, e attenzione, ecco, questa è una curiosità, non si vada a ricercare il cloruro di sodio. Sapendo che il sodio è pericoloso, comunque lo è anche quando è espresso come glutammato monosodico, per esempio, che è un esaltatore di sapidità, quando è espresso come bicarbonato di sodio, che è un antiacido, un antiagglomerante, quando è espresso come nitrato o nitrito di sodio, sono dei conservanti, e quando è espresso, diciamo, varie altre forme, tutte le formule chimiche che portano al loro interno la presenza di sodio, anche il fosfato, per esempio monosodico, che è presente anche nelle bibite gassate. Quindi queste accortezze vanno tenute presente proprio per evitare di assumere quelle quantità di sodio inconsapevolmente, e quindi di sottoporre il proprio circolo arterioso a un rischio di sviluppare l'ipertensione arteriosa, che in definitiva è la principale e più pericolosa conseguenza da un eccessivo consumo di sale da cucina.
Quindi rieducare anche all'alimentazione da questo punto di vista. Allora, dottore, noi ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento con alle 7 della sera speciale medicina per mercoledì prossimo alle 19 su Umbria Radio in Blu. Grazie e buona serata.
Ringrazio e saluto tutti.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.